nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Credo che il Signore
e invece la tua presenza
e ti adoro profondamente.
Illumina la mia intelligenza
e fortifica la mia volontà,
affinché la mia vita venga cambiata,
trasformata
dall'incontro con te.
Rendimi
libero
da tante cose
che mi
impedono,
attento
ad evitare
la dispersione
di
molti interessi
per piacere
impegnato
nella crescita
continua
della
tua volontà.
Spirito
Santo,
che crea
in me un
cuore
nuovo,
capace
di amare
i tuoi
sforzi
e fratelli,
e
che la mia
preghiera
sia
sostenuta
dalla
intercessione
di Maria,
madre
della Chiesa,
e modello
di
disponibilità
alla luce
di Dio.
Amen.
Sarà poi interessante, credo utile, già anche stasera, ma poi nella seconda metà della scuola, delle serate che faremo, vivere delle lezioni vere e proprie, semplicemente ascoltandole nella proposta complessiva, fare una sorta ancora di più una parte pratica, cioè entrare in un brano accompagnati con le indicazioni che daremo, ma vedere un po' più nell'applicazione più che nel metodo, cosa vuol dire provare a commentare, a leggere e a lasciarsi stimolare dalla parola con il metodo che abbiamo visto in queste serate. Quindi entriamo un po' più nel merito di questa terza porta, che è l'orazio, e che dal foglio che avete visto, appunto, come già vi dicevo, io mi costò un po' di fatica a scrivere le cose scritte per bene, quindi abbiate pazienza, poi magari ci saranno gli audio e uno se vuole se li ascolta. Per cui vi ho messo semplicemente l'indice, appunto, nella prima parte vedremo un po' questi quattro punti che configurano un po' l'orazio, e poi invece farò la proposta di lezio a partire sempre dal Vangelo che oggi è stato letto dalla liturgia ambrosiana, e qualche sottolineatura a conclusione della lezio su cosa vuol dire entrare in preghiera e quali possono essere un po' i modi di stare dentro la preghiera di fronte a un brano come questo. Quindi entriamo un po' nel merito di questa orazio. Dall'ascolto alla parola, prima di tutto questo, perché appunto finora la lezione, la meditazione sono stati tempi in cui l'anima si è messa in ascolto di Dio. E l'orazio invece è il momento in cui siamo noi che parliamo, quindi siamo noi che entriamo in dialogo in questa relazione. Qualcuno dice che l'orazio è il momento vero e proprio della preghiera, certo, perché orazio significa preghiera, quindi pregare vuol dire rivolgersi a Dio, però mi verrebbe da puntualizzare, ci siamo già detti anche l'anno scorso in tanti momenti, qual è lo specifico della preghiera? È come chiedersi qual è il momento più vero di una relazione d'amore, è quando parla lui, è quando parla lei, quando stanno insieme in silenzio e quando si uniscono in una carne sola, cioè, come dire, non è che c'è uno che è più vero degli altri, è tutto è preghiera. Quindi l'orazio non è che preghiera della meditazione, perché anzi, non dobbiamo correre il rischio di voler arrivare all'orazio, cioè al momento dove io posso dire qualcosa. Un po' come quella la parabola dove Signore, Signore, non abbiamo noi, cioè chi sta di fronte al Signore volendo dire, volendo mostrare quello che ha fatto, quello che ha capito, quello che ha visto. Ecco, dobbiamo stare attenti a non dare troppo spazio, troppa precedenza a questo tempo di preghiera, quasi entrando in preghiera, non vedendo l'ora di poter dire io al Signore, magari partendo già, volendo dire io qualcosa al Signore. Uno entra in preghiera con le sue domande, con il suo vissuto, come dicevamo la volta scorsa, lascia tutto fuori dalla porta, però l'atteggiamento di cui c'è bisogno per entrare in orazio è quello di lasciare che prima l'ascolto fecondi la tua vita, le tue domande, cioè sei disposto a rivederle, a lasciare che quello che hai ascoltato illumini, chiarisca quello che tu avevi nel cuore e ancora nel cuore, che avevi bisogno di dire a Dio. Ecco, non è proprio perché l'orazio è quella più facile dire da configurare, diventa, parlo al Signore, ecco, però non diamola per scontata, perché se la per scontata diventa una parte che in qualche maniera la fa da padrone poi sulla nostra relazione spirituale. Siamo solo noi che parliamo, che entriamo in preghiera. Quindi è una parte appunto della relazione divina, è una parte della relazione d'amore. Da questo punto di vista è interessante appunto che sia una parte, perché dà anche un peso alla nostra parola. Nel momento dell'orazio Dio tace, si mette lui in ascolto di noi, e questo è importante. Se vogliamo entrare nel tempo dell'orazio, nel mettersi a pregare, chiede innanzitutto questa consapevolezza che Dio tace e si mette ad ascoltarmi. Pensate quale desiderio che noi abbiamo, qualcuno che ci ascolti, talvolta non ci facciamo neanche caso, basta che io possa parlare, non fa niente se l'altro non ascolta. No, invece no, qui è Dio che tace in questo momento e si mette in ascolto della nostra parola. E per cui, come dire, le nostre parole, nei confronti delle nostre parole abbiamo anche un grandissimo senso di responsabilità. Sono parole che ascolterà Dio, quindi non è che devo soppesarle, perché per carità si parla con spontaneità di fronte a Dio, però eventualmente cercherò di non fare una pettegolezza spirituale nelle mie preghiere, nel mio parlare a Dio. Teresa d'Avila diceva che la preghiera d'orazio non è altro che un intimo rapporto di amicizia, un intrattenimento con colui per cui sappiamo di essere amati. Ecco, quindi è così che ci sta ad ascoltare in questo momento. Quindi davanti a Dio che ci ascolta. E Sant'Ignazio di Loyola, più precisamente, diceva questo momento del dialogo, del colloquio, deve essere fatto nello stile come un amico parla ad un amico. Ecco, quindi così appunto entriamo nel tema dell'orazio, se vogliamo. Queste sono un po' le premesse. Quando posso iniziare io a dire una parola? Quindi entriamo un po' nel secondo punto. Quando posso iniziare a dire io una parola? Quando appunto, come capisco che è il momento di cui Dio tace e posso parlare io? Non ci sono degli automatismi, cioè tutto, voi fate sempre parallelo con le relazioni umane, quando capisco che è il momento di tacere, che l'altro tace, posso parlare io, quando l'altro ha finito di parlare io posso intervenire? Beh, probabilmente quando c'è stato un momento di silenzio dove l'altro appunto ha proprio finito di parlare. Se l'altro ha un discorso a metà, come si capisce che è rimasto in sospeso, però tutto questo mi chiede di mettermi in ascolto. Quando l'altro parla io devo ascoltarlo, se no mi andrò sopra. Se io ho già in mente che devo dirgli qualcosa, mi andrò sopra. Quindi è un passaggio delicato, perché per noi parlare è la cosa più facile, ascoltare invece dobbiamo imparare, ascoltare quando è il momento in cui l'altro davvero non ha più niente da dirci. Cogliere il momento in cui passare appunto dall'ascolto alla parola. Forse è la cosa più difficile, ci chiede di affinare proprio la capacità di ascolto. Ecco, quando abbiamo sentito e colto che Dio ci ha detto qualcosa, perché appunto il dialogo non nasce da noi, possiamo arrivare nella preghiera con le nostre domande, con i nostri bisogni, ma quando parlare non dipende soltanto dal fatto che adesso mi voglio dire qualcosa. In qualche maniera io devo aver percepito che Dio ha fecondato con qualcosa il mio vissuto, quello con cui sono arrivato. Per cui in qualche maniera quello che andrò a dire al Signore nel mio colloquio, nella mia preghiera, non è pure semplice quello che avevo in mente prima che entrassi in preghiera, perché aver ascoltato il Signore l'ha cambiato, o meglio, ha già illuminato un po' la mia domanda, il mio bisogno, quello che volevo comunicargli. cioè iniziamo a parlare col Signore quando appunto dall'ascolto è nato qualcosa, dall'ascolto qualcosa si è mosso, qualcosa ha mosso. E allora vi ricorderete l'anno scorso nella scuola di preghiera che abbiamo parlato di alcuni sensi interiori attraverso i quali noi possiamo riconoscere che lì Dio mi sta parlando, che lì Dio forse mi sta dicendo qualcosa, lì mi sta tirando verso una direzione. Quando abbiamo parlato l'anno scorso delle facoltà dell'anima, l'anima delle facoltà, queste facoltà sentono, percepiscono e attraverso quelle percezioni noi possiamo provare appunto, a capire se lì Dio mi sta parlando. Abbiamo parlato della memoria, abbiamo parlato dell'intelletto e della volontà, volontà intesa come movimenti del cuore, i miei desideri, volontà, volere, quello che voglio, la volontà del Padre, sono i desideri del Padre, quindi è legato al tema degli affetti. Quindi nell'ascolto della parola di Dio, quando la mia memoria, perché mi ricorda dei fatti, mi ricorda delle situazioni, la preghiera mi ricorda dei concetti, mi riporta alla memoria dei concetti, ecco, quando la memoria si è attivata, oppure quando l'intelligenza si è attivata, per cui mi si è chiarito qualcosa, ho capito meglio, mi si è illuminato, oppure mi è nata una domanda, mi è venuto un dubbio. Ecco, questi sono elementi che dicono appunto che Dio sta toccando le mie corde, oppure tutta la sfera della volontà e degli affetti, dei sentimenti che si attivano attraverso la memoria, attraverso l'intelligenza, ma anche in autonomia. E quindi un brano che ho ascoltato, qualche parola, come ha toccato i miei affetti, i miei sentimenti. Ecco, quindi le facoltà dell'anima sono quelle attraverso le quali appunto qualche parola ci ha stimolato. Quindi, quanto più siamo stati in silenzio nell'ascolto, aperti e disposti a lasciarci fecondare, tanto più il colloquio con Dio sarà un sì a Lui. Quindi qua già un po' entriamo nei contenuti della preghiera, poi diciamo qualcosa di più, perché mi viene da dire che il vero contenuto dell'orazio è quello che ci racconta Maria nel brano dell'Annunciazione. Quando uno si mette in ascolto di Dio, alla fine che cosa dice? Secondo me, eccomi, si compie in me la tua volontà. Ho sentito quali sono i tuoi desideri, qual è il tuo bene per me, per l'umanità. Questa cosa mi è piaciuta, mi ha coinvolto, l'ho sentita mia. Eccomi, allora, la risposta ad esserci. Ora, questo può essere il termine di un cammino, non è che tutte le volte c'è l'eccomi, talvolta siamo nelle tappe intermedie, dove finiamo la preghiera con delle domande, poi adesso entriamo un po' nel merito. Quindi, quando parte l'orazio, quando abbiamo ascoltato e riconosciuto una parola del Signore come parola sua e avendola gustata, avendoci toccato, avendo percosso i nostri sensi interiori, la memoria, l'intelletto, la volontà, ci ha mosso al bisogno, al desiderio di poter dire qualcosa. E quindi che cosa dire? Mi verrebbe, allora, mi scrivevo lì qualche premessa e poi i colori della preghiera. Questo colore l'ho messo per riagganciarci all'anno scorso, ricordate che l'anno scorso ho fatto tutta una serata sui colori della preghiera. Quelle quattro paroline lì in latino che vi ho messo di fatto richiamano i colori della preghiera, ma adesso entriamo un po' nel merito. Innanzitutto qualche premessa, cosa dire? Ecco, verrebbe da dire così appunto, proprio perché siamo stati in ascolto, proprio perché anche le domande e gli studi che avevamo nel momento dell'orazio non sono più come quando sono entrato in preghiera, perché già l'ascolto di Dio ha percosso, ha illuminato, ha chiarito, ha mosso qualcosa. Proprio per quello mi viene da dire, c'è un po' uno slogan, anche se poi gli slogan sono molto limitati, ecco, non inventiamo noi la preghiera. Non inventiamo noi la preghiera nel senso che non arriviamo già con una preghiera preconfezionata, dopodiché usiamo le nostre parole. Talvolta useremo le nostre parole, talvolta useremo le formule che la tradizione ci consegna, però appunto a partire dal testo. Il testo può essere che ci evochi, ci susciti nelle preghiere, o perché il testo le contiene, o perché incarnano bene, mi aiutano ad esprimere bene quella cosa che ho colto, che ho vissuto nella preghiera, e in qualche maniera diventano quasi simboliche quel vissuto, e nel ripeterle, nel farle diventare appunto le partenze della mia preghiera, di fatto incarnano quel sentimento, incarnano quel desiderio, incarnano quel bisogno da esprimere a Dio. Quindi non inventiamo nella preghiera, nel senso che lasciamo che il nostro cuore elegga dal testo qualche espressione, da qualche espressione poi costruisca una sua preghiera e possa rivolgersi a Dio. In questo dialogare non dobbiamo, se dobbiamo scegliere, meglio essere brevi e intensi piuttosto che lunghi ed elaborati. Il momento dell'orazio è un momento dove le parole sono semplici e umili, proprio perché brevi, intense, semplici e umili ci permettono più che altro di valorizzare quello che contengono, quello che abbiamo vissuto, piuttosto che tentare di doverlo spiegare. Cioè, in quella relazione, dire la parola serve a me per in qualche maniera incanalare, dire la mia preghiera, ma Dio conosce bene il sentimento che mi è nato nel cuore e accoglie quello. Quello che io appunto esprimo, sento vivo, mantengo vivo appunto attraverso la ripetizione, l'utilizzo di quell'espressione, di quella preghiera incisiva ed efficace. Prima dicevo appunto di non fare pettegolezze spirituali, nel senso che con Dio parlo con franchezza e anche quando entro in preghiera un po' ripiegato su me stesso, pettegolezzo spirituale, perché ho bisogno di annullare gli altri per essere al centro io, anche quando entro in preghiera così, ecco, non può rimanere così la preghiera, perché la preghiera ha sempre il movimento verso Dio, mai verso se stessi, in qualche maniera lo sfogo, quello che può essere uno sfogo iniziale, via via, stiamo alla presenza di Dio, dissipa un po' le sue tenebre, la sua fuliggine e si lascia attrarre da Dio. L'orazio è il tempo in cui la preghiera che nasce dal nostro cuore è una preghiera di un volto rapito dallo sguardo di Cristo. Quindi è quello sguardo che in qualche maniera orienta la mia preghiera. Ecco, e la scrittura in questa maniera, la parola di Dio ci condurrà a esprimere le varie finalità poi con cui il nostro animo può stare di fronte a Dio: l'adorazione, la lode, il rendimento di grazie, la richiesta di perdono, l'intercessione per gli altri. E questo sarà il testo, di volta in volta suggerirlo, appunto, il modo in cui il testo poi tocca la nostra anima. E a proposito dei colori della preghiera, il padre della Chiesa tratteggiano questi quattro passaggi Ora, però il passaggio può essere un po' fuorviante anche qui, sono quattro passaggi che non sono necessariamente consecutivi, anche se hanno il loro senso della consecuzione, come adesso ve la spiego, no? Quindi si colgono meglio in quest'ordine, compunzioni, spedizioni, se eucaristica e laudativa. Ma vedrete mentre parlo che riconoscerete che nella vostra preghiera spesso si mischiano, si fondono, quindi la nostra preghiera, assume dei colori ulteriori, oppure talvolta prevalgono rispetto ad altri, prevalgono alcuni rispetto ad altri. Però qual è la razza che il Padre della Chiesa ritrovano anche nella successione di questi passaggi? La razza compunzionis la immaginano per prima, perché compunzione significa essere toccati, essere punti più propriamente, no? E quindi in qualche maniera messi di fronte alla verità di noi stessi. L'orazio compunzionis è quella preghiera che nasce dal cuore di chi vede meglio la sua umanità, vede meglio anche la sua fragilità e quindi anche il suo peccato. L'orazio compunzionis è un po' la parabola, la parola del pubblicano e la parabola del fariseo e del pubblicano. Tutte e due erano al tempio a pregare, uno si giustificava: ti ringrazio Signore, sono come questo pezzente pubblicano, l'altro invece prega dicendo abbi pietà di me Signore che sono un peccatore. L'orazio compunzionis appunto è un movimento del cuore che si riconosce bisognoso, si riconosce fragile, perché con nota di più l'inizio della preghiera o anche di un'esperienza spirituale, talvolta anche il tempo prolungato di preghiera, una settimana di esercizi, è facile che inizi con questi colori, con questi toni, perché è un po' il prendere coscienza di chi sono. E allora che preghiera nasce, appunto, abbi pietà di me, Signore, che sono un peccatore. Signore, vieni in mio aiuto. O anche, può diventare anche tutto ciò che ha a che fare con la presa di consapevolezza della nostra umanità, più facilmente nella fragilità di fronte a Dio, ma anche nella sua piccolezza di fronte alla grandezza, quindi in qualche maniera anche già di meraviglia, di gratitudine. L'oratio petitionis, petizio che appunto è la domanda, è la preghiera di domanda, perché possiamo immaginare quasi successiva, poi avete capito che non è necessario che si susseguano, perché quando uno vede meglio chi è, allora sa che cosa chiedere, allora sa perché rivolgersi a Dio. E quindi questo momento, questo tipo di preghiera, la preghiera che chiede a Dio rispetto alla possibilità che tu hai di salvarmi, di riscattarmi. Cosa chiedo a Dio? No? Orazio petitionis, chiedo a Dio tutto ciò che mi solleva, mi trasfigura. In sostanza, anche qui possiamo dire, a un certo punto nella vita di preghiera uno arriva a chiedere di conoscere l'amore di Dio. Anche qui Gesù stesso, nella sua vita di preghiera, ci insegna che cosa chiedere, che cosa domandare. Ricordate, no? Chi tra voi, se un figlio gli chiede un pane, gli darà una serpe? No? E poi Gesù dice: quindi se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, Gesù poi conclude in maniera sorprendente: quindi, sapete come finisce? Quindi chiedete lo Spirito Santo. Non dice: chiedete anche voi un pane, chiedete anche voi il lavoro, chiedete anche voi la salute. Dice di chiedere cose materiali, dice di chiedere lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio. Quindi alla fine, nella nostra orazio, siamo chiamati a chiedere il dono della vita, conoscere il dono della vita, l'amore di Dio, lo Spirito Santo. Alla fine si arriva lì la preghiera. Se non arriva mai lì la preghiera, allora si è un po' arenata dentro qualche ripiegamento spirituale deve arrivare nella preghiera, perché poi appunto la preghiera può essere appunto eucaristica. L'orazio eucaristica significa vedere la propria fragilità, vedere che Dio ha riscattato la mia fragilità e allora avere solo parole di ringraziamento. L'orazio eucaristica è quella di chi vede la propria esistenza come una storia di salvezza. La mia vita è una storia di salvezza, la mia vita è dentro la storia di salvezza di Dio e dell'umanità, e quindi io sono grato. Pensavo all'orazio eucaristica, poi una libera interpretazione, al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù prega, un capitolo che è tutta una preghiera, e di per sé non è ancora conclusa la vita di Gesù. L'orazio eucaristica sembra appunto, come vede la sua vita come si è conclusa, come magari anche una parentesi, un breve periodo della propria vita, può dire di essere grato al Signore che ha fatto di quella storia una storia di salvezza. Ecco, Gesù in Giovanni 17 sta per essere arrestato, è alla fine della sua esistenza, eppure lì prega come chi vede tutta la storia, come una storia di salvezza, per cui non prega per sé, prega per loro, prego per i miei discepoli. E Gesù, e vediamo come Gesù appunto vede la sua vita come un'occasione di salvezza. Quindi, se volete così, vi cito alcuni brani giusto perché ritrovate poi qualche concretizzazione. L'orazio laudativa invece è quella che parla dell'atteggiamento estatico della preghiera, di chi ormai è immerso e pensa di stare qui. Forse a quel punto non ci sono più parole nell'orazio laudativa, no? C'è il piacere di stare quando uno sta davanti al sole e sente calore, così uno sta davanti a Dio e ne sente l'amore, non ha da dire parole. Mi viene in mente in questo la preghiera di Gesù di fronte alla meraviglia del fatto che il Vangelo si è rivelato ai piccoli, che le dico padre, perché hai rivelato queste cose non ai sapienti, gli intelligenti, ma ai piccoli. Ecco l'orazio laudativa. Bene, quindi queste sono fasi, dicevo, colori della preghiera, non necessariamente conseguenziali, anche se hanno il loro significato. Ecco, in conclusione di cosa dire, faccio una chiosa. San Paolo, ho scoperto che dice questa cosa, non l'avevo mai notata nelle sue lettere. La prima lettera ai Corinti, al capitolo 14, dice: pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza. Questo per dire appunto che appunto memoria, intelletto, volontà, tutto prega di noi. E pregare con l'intelligenza vuol dire, lo interpreterei così io, pregare perché ti si possa capire e tu possa capire, cioè dai l'orazio, il momento in cui do una parola anche a quello che ho vissuto, a quello che Dio mi ha detto. E questo è importante, dicevo prima, non tanto per Dio che ha bisogno di capire cosa stai vivendo, io lo capisco molto bene, ma per te, perché tu in qualche maniera riconosca che quell'esperienza è stata vera, l'esperienza ha una parola, ha un'espressione. In secondo luogo è utile anche quando mi è chiesto di condividere il frutto della preghiera. Questo è necessario quando una comunità deve discernere insieme sul disegno di Dio, e quindi si prega qualcuno per conto proprio. Chi ha fatto esperienza della conversazione spirituale poi lo sa, prega per conto proprio, ma se non dà parole all'esperienza che fa, non può condividere la preghiera con altri, perché poi insieme si possa capire dove Dio ci sta andando. Quindi il tempo dell'orazio è anche il tempo dove la nostra preghiera, venendo espressa e trovando una forma verbale, quantomeno nella nostra mente, nel nostro cuore, può anche essere poi comunicata ad altri. Perché scritto, magari perché scritta, parlata, e quando viene scritta a volte serve anche a noi, scrivere ci aiuta ancora di più a focalizzare. Bene, quando finisce il momento dell'orazio, quando Dio mi ha dato una risposta, sempre che l'orazio fosse una domanda, perché talvolta, ecco, Dio risponde sempre. La sua presenza è una risposta sufficiente. Ecco, io credo che l'obiettivo sia arrivare qui, tanto non avere una risposta alla mia domanda, ma maturare sempre di più la consapevolezza che Lui è qui con me. Quindi in qualche maniera, a un certo punto io smetterò di parlare nella mia preghiera, perché comunque la nostra preghiera è una fonte che sgorga naturalmente dal cuore, poi questa fonte a un certo punto si placa. E lì potrò rimanere ancora in ascolto, potrò gustare la presenza di Dio, però sapendo che non necessariamente avrò una risposta alla mia domanda, al mio desiderio, perché l'obiettivo della preghiera è maturare una consapevolezza sempre più profonda che Dio è con me. Certamente questo prelude poi alla quarta porta, che è quella della contemplazione. Dicevamo all'inizio, l'orazio anche questa terza porta dell'orazio è un passaggio, non è il termine della preghiera. Per cui fatto questo passaggio, a un certo punto questo passaggio finirà quando subentra quello successivo, e poi lo vedremo settimana prossima. Bene, ora questo per quanto riguarda l'orazio, proviamo a dare qualche spunto di lezione ancora sul testo evangelico, per poi lasciarvi lo spazio di silenzio. Ascoltiamo il Vangelo, che è quello che abbiamo pregato stamattina a messa.
Dal Vangelo secondo Matteo. Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: una generazione malvagia è adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e li condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone.
Quando venerdì scorso Davide ha proposto ancora il Vangelo del giorno, e beh, allora anch'io settimana prossima dovrò proporre però del giorno. Sono andato a guardarlo mentre eravamo qua, ho detto no, cosa dici su quel brano? Dopodiché, sai, il bello è proprio questo, che chi mi sta parlando con quel brano, quindi io sto di fronte a quella parola. E vediamo, cioè, cosa mi dici. E utilizzando proprio quel metodo che ci diceva Davide la volta scorsa, intanto guardate, la mia Bibbia non è tutta dei commenti pregiati come quella di Davide, ma è quella della CEI, che dopo la troviate in qualsiasi oratorio, magari anche senza la brossura niente in fondo come la mia, perché mi hanno fatto un po' delicate e quindi è saltata. Per cui c'è un non ho grandi strumenti e commenti di supporto, però utilizzando un po' il metodo, viene da dire così: intanto dove si colloca, no? Don Davide la volta scorsa ci ha fatto vedere che questi brani del Vangelo sono anche corredati da delle note rosse. Queste note rosse, così per inciso, non le ha messe Gesù, neanche gli evangelisti, le ha messe nel 1200 un esegeta teologo che ha detto: ma visto che hanno, ci pare che ci sia un senso, mettiamo un po', quindi non è che dobbiamo fare la lezione divina su le correzioni rosse, cioè, scusate, il teologo del 1200 ci ha messo i numeri e i versetti, le note rosse ci mette la redazione di chi ha pubblicato quella Bibbia, perché fa a seconda di come conto, però si è voluto un senso, un significato, sarebbe interessante, perché ragionare ogni tanto dare degli spunti anche su queste cose un po' più precisi di come faccio io un po' così. E quindi Don Davide ci diceva: beh, in questi capitoli c'è Gesù che fa un discorso, poi c'è Gesù che fa dei miracoli, poi c'è Gesù che fa un altro discorso, e poi c'è un'altra parte, che è quella dove si trova il Vangelo di oggi, che nella mia Bibbia viene chiamata discussione su Gesù. Quindi questo brano del Vangelo è dentro un macro capitolo dove la gente discute su Gesù, chi è Gesù, che pretese ha e così via, e noi ci ritroviamo insomma, no? Questo. Poi in particolare andiamo a vedere la mia Bibbia, questo branetto con i suoi 5 versetti lo inserisce in uno più ampio che va, che come vi ho messo lì nella scheda, va dai versetti 22 al versetto 45, dentro ci sono il 38 e il 42. Ecco, sono andato a guardare questi versetti e ve li ho riassunti un po' così come vi ho messo io, ma la cosa che più mi interessava è vedere che la mia redazione di Bibbia dice, di fianco a questo lungo pericope, si dice, questo lungo brano dal versetto 22 al versetto 45, mette i paralleli, come ci indicava Don Davide la volta scorsa, anche di Marco e Luca, e ho guardato, diciamo, quanti paralleli, soprattutto in brani diversi. Cioè, quello che Matteo mette in un unico brano, dal versetto 22 al versetto 45, Marco lo mette un po' nel capitolo 3, un po' nel capitolo 8. Il Vangelo di Luca addirittura in 3, un po' nel capitolo 6, un po' nel capitolo 11, un po' nel capitolo 12. E quindi mi sono chiesto, ma come mai Matteo invece li mette tutti insieme? Sembra quasi che Matteo volesse dare una rilevanza a qualcosa. E tutto sommato, la rilevanza può partire dalla considerazione dell'inizio di questo passaggio, al versetto 20-23, quindi all'inizio, il fatto è apertura, diciamo, il fatto è la guarigione, c'è la folla che sbalordita dice che non sia costui il figlio di Dio, e di fronte ci sono i farisei, costui non scaccia i demoni se non per mezzo di Beelzebul, capo di demoni, sono gli attori di questo brano. Quindi quando Gesù sta parlando, quando accade il Vangelo che abbiamo letto, c'è la folla e ci sono questi. Ora, Matteo sembra voler dire: ma tu sei tra la folla o sei tra quelli? Quindi per leggere questo brano immedesimiamoci in alcuni. Io credo che ci sia facile metterci nella folla, non perché non siamo farisei, ma perché nessuno mai dice di essere fariseo, eventualmente lo scoprite dopo nella preghiera. Però partite pure dalla folla, che è l'atteggiamento più corretto. E quindi ci poniamo anche noi la domanda: che non sia costui il figlio di Davide, vuol dire che in tutti questi passaggi ci sta per essere detto qualcosa di essenziale su Gesù? Un po' tutto il capitolo, no? Discussioni su Gesù. E quindi Gesù, mentre parla, insegna. Insegnamento, lo spirito di Dio, l'origine dell'opera di Gesù, il secondo insegnamento, la bestemmia contro lo Spirito Santo, il terzo insegnamento, la necessità di imparare a discernere, vabbè, poi leggete, non sono i Vangeli delle domeniche, dei giorni di ieri, dell'altro ieri, e poi arriviamo al Vangelo di oggi, un quarto insegnamento, versetto 38 al versetto 42. Quindi, che non sia costui il figlio di Davide, come facciamo a capire se costui è il figlio di Davide? Alcuni scribi e farisei gli dissero: Maestro, per te vogliamo vedere il segno. A me sono venute in mente due cose. Maestro, per te vogliamo vedere un segno. La prima è molto semplice, basta la memoria e un po' di frequenza della parola di Dio. Vi ricordate le tentazioni? Sono tutte tentazioni in cui il diavolo chiede un segno. Fa vedere un segno, trasforma queste pietre in pane, buttati giù. Il terzo segno che buttati giù è proprio perché così noi crediamo, no? Perché così noi capiamo meglio, cioè il tuo segno ci serve per autenticare la tua testimonianza. Ecco, quindi chiedere un segno è una cosa un po' pericolosa, ci assimila più al diavolo che ad altri. Quindi chiedere un segno è una cosa che deve accendere le campanelle di allarme. Dall'altra parte il segno, questo è un po' più di nicchia, quando diventerete pratici nel Vangelo di Giovanni, voi vedrete che il segno ha un valore molto forte, molto denso. Il segno non è semplicemente un segnale indicatore, per il centro può andare a destra, quindi il segno è quello lì, ma il centro è là, perché devo seguirlo e andare. Invece il segno, il Vangelo di Giovanni, e comunque possiamo intenderlo nel Vangelo, contiene la presenza di ciò che indica. Il segno è un sacramento, è una parola che forse vogliamo di più. Quindi vogliamo vedere un segno, vuol dire vogliamo vedere Dio. Quindi, ed è per questo che Gesù dice, certo, siete una generazione malvagia e adulterà, ma un segno vi sarà dato, e sarà il segno di Giona. E quindi qui ancora la memoria si attiva. Giona, chi è Giona? Allora, noi magari lo conosciamo Giona, se non lo conosciamo possiamo andare a prendere la sua storia della Bibbia. Chi è più pratico si ricorda che nel Retropolosiano la storia di Giona si legge il Giovedì Santo, e il segno di Giona ci è spiegato anche da Gesù. Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Ci sta parlando della passione e della morte di Gesù. Quindi il segno, l'unico segno che ci sarà dato, sarà il segno della passione e della morte di Gesù. Questo è il segno. Capite perché prima Gesù ha parlato di discernere il proprio cuore, il bene e il male, tutti i buoni, tutti i cattivi, lo spirito? Perché poi quando sei di fronte alla morte non è così facile cogliere che lì c'è un segno della presenza di Dio, anziché che proprio è più facile che trovi Dio se sai meditare quel mistero. Per cui la preghiera ci porta lì, ci porta davanti alla croce, ci porta davanti alla croce che contiene la rivelazione di Dio, che ce la offre, il mistero della sua passione, della sua morte e risurrezione. E poi ci sono due profezie che riprendono una, perché appunto c'è uno stile narrativo, riprende Giona, ma Giona nella situazione successiva, dopo che Giona è stato nel ventre del pesce, viene sputato dal pesce e finalmente va a convertire quelle di Ninive che si convertono. E poi la Regina del Sud invece è un brano di Proverbi, dove la Regina del Sud arriva, sente parlare del re Salomone, si muove, va ad ascoltarlo e rimane estasiata. Quindi questi due vengono evocati per dire: beh, questi hanno cambiato la loro vita, si sono alzati, sono andati, e quindi questi qua hanno qualcosa da dire su Gesù, invece non vi lasciate interpellare da nulla. Voi invece farisei, ecco. Mi fermerei qui dal punto di vista dell'Orazio. Ora, cosa vuol dire l'Orazio? Io penso che quello che già un po' ci siamo detti orienti, però l'Orazio vuol dire in questo caso star di fronte al mistero della passione e della morte di Gesù. Quindi prego davanti alla croce, e davanti alla croce cosa esce dal mio cuore? Quali parole? Magari anche prima mi fermo davanti a questa tenebra. Quindi la mia preghiera è di comprendere, di avere luce. Oppure le parole di un salmo. E io dopo pregheremo al conclusione di esigenza con questo salmo, perché anche qui può essere un'indicazione di Orazio. Questo salmo non è un salmo a caso, perché qui mi sono detto, ma se io devo pregare il mistero della croce, i salmi pregano il mistero della croce. E allora che associazione logica ho fatto? Ho detto, quando è stata l'ultima volta che abbiamo letto della morte di Gesù recentemente? E sono tornato alla festa di Cristo Re. Nella festa di Cristo Re abbiamo letto della morte di Gesù. Quindi sono andato a vedere quale salmo ci proponeva la liturgia quel giorno, il salmo responsoriale che abbiamo pregato a messa, era questo qua. Qui sarebbe interessante fare un'altra lezione, però provate a rileggerlo come se foste davanti alla croce di Gesù. Mi fermo soltanto all'ultimo versetto. Ecco l'opera del Signore. La croce è l'opera del Signore, l'opera è il segno. E qui è detto con un'estasi, ecco l'opera del Signore. Qua siamo già all'orazio laudativa, all'orazio eucaristica, di davanti alla croce arrivare così. Ecco l'opera del Signore, perché io qui sono salvato. Ecco, questi sono degli spunti di come può evolvere la preghiera dalla lettura del testo fino all'orazio. Adesso vi lasciamo per un poco, perché sarà già tardi.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, e di gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quando lo cercano, il vostro cuore vi dirà per sempre, e ricorderanno e torneranno al Signore. Tutti i confini della terra, davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché il Signore è il regno, e lui che domina sui popoli, a lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Ma io lo per lui, lo sosterrà alla mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, aggiungeranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno, ecco l'opera del Signore.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e arrivederci a venerdì prossimo con la fratella Andrea.